dei keynote in diretta in live streaming su innovatv.it, dove ci potete seguire e potete seguirci anche su Twitter con l'hashtag FP canale 2, dove potete rivolgere le domande alla dottoressa a fine sessione. La dottoressa Mariella Guercio ci presenta oggi pomeriggio CAD e gestione documentale. Che cosa è veramente successo? Vi presento un attimo brevemente la sua biografia. È professore ordinario di archivistica e archivistica informatica presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Collabora con le istituzioni competenti nella definizione della normativa sulla gestione e conservazione dei documenti informatici. Dal 1989 svolge un'intensa attività internazionale nei comitati tecnici del Consiglio internazionale degli archivi, del Consiglio d'Europa, del Comitato Cultura dell'Unione Europea. Dal 2003 è componente del gruppo di lavoro UNISO per la definizione degli standard in materia di documenti e archivi. Inoltre dirige la rivista Archivi e Computer dal 2001 e ha vinto nel 2009 il premio internazionale Helmut Lei. Buon lavoro.
Sente? No, mi sentite? Sì, ok. Allora, grazie di essere venuti, numerosi, sono contenta. Il titolo di questa mia breve presentazione, io vorrei veramente lasciare un po' di tempo al dibattito, alle domande, insomma, ad approfondire qualche tema che voi ritenete. Voi mi sentite, vero? Perché io sento una grande confusione, è importante che sentite voi. Il titolo mi è stato, diciamo, dettato, anzi inviato per email, con questo sottotitolo che mi aveva un po' preoccupato: che cosa è veramente successo? Potrei dire a saperlo che cosa è veramente successo. Avrei aggiunto anche come titolo che cosa dovrà succedere. E ho pensato che non dobbiamo neanche più porci il problema di che cosa dovrebbe succedere, perché ormai, come vedremo, la normativa c'è, le regole ci sono, sono regole che hanno subito una molteplicità di verifiche, di revisioni, quindi noi possiamo dire che oggi abbiamo realmente una normativa generale e una regolamentazione tecnica a prova di resistenza all'innovazione, al cambiamento, almeno sulla carta. Naturalmente, tutt'altra cosa è il passaggio alla realtà operativa, alle amministrazioni, ma anche alle imprese, agli enti privati che vogliono realmente e concretamente e in modo sostenibile affrontare il passaggio, dal cartaceo, dall'analogico al digitale. Il passaggio è obbligatorio, il passaggio dal 1 gennaio 2014, già alcuni decreti vanno in questa direzione, ma andranno tutti i provvedimenti in questa direzione, dicono che dal 1 gennaio 2014 le amministrazioni pubbliche, innanzitutto, dovranno gestire, formare solo archivi digitali. Allora, questo si dice, come al solito, sono grida manzoniane, sono cose possibili. Tanto per darvi un'idea, io partecipo al tavolo dell'Università Digitali e coordino la parte documentale di questo tavolo. Una settimana fa abbiamo fatto un incontro con le altre università e con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con i dirigenti e con il MIUR, e quando abbiamo detto noi siamo pronti con il fascicolo digitale dello studente, con linee guida operative per le tesi, per l'informatizzazione delle dissertazioni elettroniche, incluse le tesi, e dobbiamo dare delle indicazioni per flussi digitali, la Funzione Pubblica ci ha detto sì, vabbè, 1 gennaio 2014 è un dato indicativo. Vabbè, se cominciamo così, che già un anno e mezzo prima è solo un dato indicativo, noi abbiamo protestato, nel senso che gli investimenti a questo punto, le amministrazioni, le imprese, le strutture devono poterle fare, poterli fare, pensando che c'è un sistema ormai che parte e non un singolo coraggioso, un capitano coraggioso, ce ne sono. Io ve ne parlerò di alcuni di questi, anche perché l'invito che ho avuto da Carlo Mochi è stato: devi essere concreta, devi dare indicazioni chiare e concrete. In mezz'ora su questi temi non è facile, Però cercherò, ho organizzato il mio intervento in due parti. Una prima parte breve su indicazioni precise, specifiche su quali sono i punti chiave della no nuova normativa, con un tentativo che ho fatto io fatica a portare a conclusione, di leggere la normativa a questo punto tutta insieme. Regole generali, ovvero, adesso poi ne vedremo quali sono, e regole tecniche. E una seconda parte, proprio per cercare di capire insieme, discutere insieme a che punto siamo e se ci sono dei buoni casi concreti, operativi e di che tipo, da cui partire. E ancora, se ci riusciamo, che cosa non dobbiamo fare se vogliamo attivarci, che cosa dobbiamo assolutamente fare se vogliamo partire concretamente. E chi è già partito, che cosa ha fatto? Quindi vediamo se io a mezz'ora riesco ad andare in questa direzione. Allora, possiamo dire che cosa è già successo? Direi che da un punto di vista generale, sicuramente quello che possiamo dire è che noi tutti, imprese, legislatore, amministrazioni, professionisti, abbiamo capito insieme che i sistemi documentari digitali e non solo non sono una cosa semplice, richiedono un investimento complesso di organizzazione, risorse umane, tecnologie usate in modo intelligente, investimenti. Sicuramente non si fa a costo zero iniziale, questo non c'è niente da fare, ci vuole qualità, eccetera. Quindi da questo punto di vista noi le idee ce le abbiamo tutti chiari. Si è arrivati quindi alla consapevolezza condivisa che è uno snodo impegnativo e io qui riporto dei risultati, tra virgolette, di una interessantissima relazione presentata dalle autonomie locali un paio d'anni fa alla Commissione parlamentare, dove appunto gli enti locali, regioni, province e comuni, che con la digitalizzazione si sono misurati veramente in questi anni, perché sono le amministrazioni centrali che hanno fatto poco, ma gli enti locali nel rapporto con i cittadini hanno dovuto in alcuni casi anche investire pur avendo poche risorse e appunto informatizzare le vecchie procedure senza prenderle in mano e ripensarle non ha portato mai a risultati realmente accettabili e comunque le trasformazioni tecnologiche, le innovazioni, i meccanismi, la firma digitale, la marca temporale e tutto quello che si portano appresso questi meccanismi hanno bisogno di essere accompagnati. Non sono miracolosi, non portano di per sé soluzioni, anzi qualche volta portano complessità, non possiamo farne a meno, dobbiamo accompagnarle con una serie di ulteriori strumenti, procedure, policy, quali vedremo. Allora, il quadro normativo al 2012, due norme generali di riferimento, codice dell'amministrazione digitale nelle versioni, naturalmente questo il legislatore ci costringe continuamente a tenere conto dei cambiamenti, l'ultimo cambiamento del codice è di poche settimane fa, è legato alla normativa sulla semplificazione, sono state introdotte anche alcuni correttivi, alcuni suggerimenti interessanti. Il testo unico sul documento amministrativo, in particolare gli articoli 50-70 sulla gestione informatica dei documenti. Le regole tecniche non sono uscite, ma usciranno prestissimo, è questione di. Adesso qui ci sono anche i colleghi di GPA, usciranno settimane? Un paio di mesi? Vabbè, la Commissione europea, diciamo che entro l'estate ce l'avremo, in autunno, sì, pensiamola ottimisticamente, diciamo che entro l'autunno, comunque entro l'anno, avremo le regole. E le regole tecniche sono quelle, con qualche piccolo cambiamento, che noi troviamo sul sito dell'amministrazione, di DGPA. Quindi possiamo già prenderle per buone e secondo me sono anche buone, detto francamente. Come sempre tutto è perfettibile, tutto è migliorabile, ma sono delle regole che hanno alcuni aspetti importanti. Sono queste, ce ne sono varie, però insomma le quattro che io ho preso in considerazione ora e che mi sembrano cruciali nel nostro discorso, nell'affrontare ciò che è stato e ciò che sarà, il problema dell'identità digitale, quindi le firme, il problema della validazione temporale, quindi riferimenti temporali opponibili a terzi, perché non c'è mondo digitale che tenga in un settore che ha bisogno di certezze, che non abbia, che non de non, non debba avere a che fare con date certe di chi ha fatto cosa quando. Il problema, le regole sulla conservazione. Qualcuno mi diceva entrando, ma parlerà anche della conservazione, dell'archiviazione, della riproduzione sostitutiva. Come si fa a parlare di smaterializzazione e di amministrazione digitale senza affrontare il tema della conservazione? Cioè non c'è nessuno, neanche un privato, che ha limiti molto relativi, obblighi relativi nei processi di conservazione, che non debba comunque affrontare il nodo della persistenza del digitale. Una persistenza che avrà vincoli, limiti, possibilità diverse a seconda del tipo di oggetto che dobbiamo conservare, della sua complessità, della sua natura e della sua necessaria durata. Il problema del protocollo, le regole riprendono le norme sul protocollo, le regole a cui io personalmente avevo anche, alla cui stesura avevo partecipato a suo tempo, e le riprendono correggendole, non snaturandole, quindi rimettendo i puntini sugli i sulle cose fondamentali di quelle regole, ricreando quindi tra regole e normativa generale un quadro unitario. E infine una quarta regola proprio tecnica, che ha un titolo difficilissimo: formazione, gestione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, gestione del fascicolo informatico, non è il titolo tra virgolette, ma i contenuti sono questi, dove si tocca con mano e si cerca di definire con chiarezza alcuni aspetti tecnici sia per il pubblico che per il privato. Quindi queste regole poi hanno una ulteriore complessità che si cercano di applicare all'intero panorama, diciamo, delle strutture che operano nel nostro paese. Naturalmente, ecco, l'altra cosa positiva, qui non l'ho scritta, ma queste regole tecniche hanno finalmente un unico apparato di supporto, hanno un unico glossario. Finalmente sappiamo, quando parliamo di documento, di che parliamo. Finalmente sappiamo, quando parliamo di fascicolo informatico, ora è un termine che secondo me il CAD usa male, ma lo usa il CAD e ce lo dobbiamo per ora tenere, sappiamo che cosa vogliamo dire con fascicolo informatico. E non stiamo parlando dell'insieme dei documenti, di una pratica digitale, no. Il fascicolo informatico nel CAD è una cosa precisa ed è legata a un concetto di trasparenza, di procedimento amministrativo e così via. Se parliamo della pratica digitale, il termine è un altro, si chiama aggregazione documentale digitale. È un'altra cosa, un termine difficile. I miei colleghi archivisti, quando si sono accorti che d'ora in poi, quando useranno in certi contesti la parola fascicolo informatico, intenderanno il fascicolo archivistico digitale, dovranno usare un'altra parola, si sono, devo dire, sentiti male. Però questo è il mondo con cui abbiamo a che fare, almeno un mondo che oggi ha un glossario unico. Quale glossario? Il glossario in appendice alle regole, più i glossari, cioè gli articoli 1 delle due norme generali. Questo è il nostro panorama di definizioni, che vuol avere le definizioni chiare. Una buona terminologia non è un optional. Una buona terminologia vuol dire avere chiaro il nostro elemento. Quando parliamo di firma, bene, lì le definizioni sono quelle. Quando parliamo di documento analogico, quando parliamo di copia, di che parliamo? Cioè la definizione precisa. Abbiamo altri apparati su cui non voglio entrare, metadati e così via. Abbiamo un tentativo negli allegati, è un primo tentativo, qui il DGPA dovrebbe fare di più, secondo me, sui formati. Perché una delle domande che tornano sempre nelle mie mani è che formati dobbiamo usare quando creiamo un documento e che formati dobbiamo usare quando lo conserviamo, quando creiamo un processo di smaterializzazione. C'è una prima appendice che dice alcune cose abbastanza chiare, si può fare di più, nel senso che si può essere più dettagliate, ma insomma non lamentiamoci appunto. Che cosa dicono in sostanza, quindi che cosa è successo? Su che cosa abbiamo certezza? Abbiamo prima di tutto il riconoscimento che i documenti non sono informazioni, ma sono strumenti di certezza e con una definizione precisa di documento. Io poi qui l'ho sintetizzata, ma insomma ci sono definizioni diverse, ma insomma il senso è, il documento è, non è informazione, non è contenuto, è rappresentazione a fini di conservazione, di durata, di persistenza, per il tempo che serve naturalmente, del contenuto di atti, anche interni, comunque utilizzati nello svolgimento dell'attività amministrativa, se stiamo parlando di una pubblica amministrazione, ma anche dell'attività pratica, se stiamo parlando di un'impresa, di un ente, di un individuo, se vogliamo, sostanzialmente. La loro tenuta è necessaria per fini informativi e per fini probatori, quindi i documenti devono avere sia capacità di informare, sia capacità di provare, di essere usati come testimonianza in giudizio, ma anche all'interno di un procedimento amministrativo. Un altro punto chiave, i sistemi di gestione documentale, non posso entrare nel merito di questa mia affermazione, ma i sistemi di gestione documentale sempre più forniscono garanzie, garanzie giuridiche, garanzie organizzative sulla sostenibilità stessa del processo di digitalizzazione, di smaterializzazione. Se andate a vedere le norme nel dettaglio, vedrete che il protocollo viene nelle nuove norme, il concetto di protocollo, cioè di registrazione certa del documento con data certa, e anche come sistema in grado di legare il documento con gli altri documenti, con sistemi di classificazione, fascicolazione, ma anche con la possibilità di tracciare e di documentare l'integrità di un oggetto. Per esempio, il protocollo ha un valore sempre crescente. Per esempio, banalmente, forse a molti è sfuggito che nelle vecchie regole tecniche sul protocollo c'era una piccola norma, anzi, nel DPR 445 c'era una norma molto precisa che è stata ribadita nelle nuove regole tecniche, che quando un documento è digitale, anche interno, deve essere registrato, protocollato. Se anche io vado in missione, faccio una relazione, la porto in ufficio, quella relazione, dato che i miei archivi saranno solo digitali, dovrà essere quella relazione registrata nel sistema classificata. E questo vuol dire, perché nei requisiti obbligatori deve avere un'impronta. Tutti voi sapete cos'è un'impronta, non chiedetemi di spiegarvi cos'è un'impronta. L'impronta comunque è l'elemento che garantisce l'integrità del documento. Allora, l'impronta dove la metto? La metto nel protocollo. Il protocollo è un elemento che gestisce indicazioni di chi ha fatto cosa, quando e mi fornisce anche uno strumento di gestione dell'integrità. Questo tanto per dirvi come la PEC dentro una pubblica amministrazione deve essere legata al protocollo. Non è che Brunetta amasse il protocollo, anzi ha cercato di farne a meno spingendo sulla posta certificata, ma si è accorto molto presto che la PEC senza il protocollo in una pubblica amministrazione produce un sacco di documenti e non gestisce tracciamento, integrità, automazione, persistenza. Quindi potremmo continuare, ma la finisco qui. Di nuovo, i meccanismi tecnologici di firma, io poi spero di riuscire a entrare nel merito di alcune di queste questioni, già alle 3:20, le policy, le procedure e responsabilità qualificate sono fondamentali. Ecco, vediamo, e qui appunto io vi ho riportato alcuni punti fermi che secondo me sono il risultato di esperienze concrete tradotte nella normativa. La nuova normativa stabilisce che ci sono responsabilità precise. Attenzione, lo prevede pure per il privato. Introduce la figura di gestore nel caso di un'impresa. Un'impresa che finora faceva come voleva, oggi nei processi di smaterializzazione deve indicare un responsabile per la gestione dei documenti e un responsabile per la conservazione dei documenti. È una persona sola. Non vuol dire aggiungere o assumere qualcuno, vuol dire formare, e questo è un altro punto chiave, di che cosa dovrà succedere. Noi dobbiamo individuare delle persone dentro le nostre strutture, cosa non facile in anni in cui no, non fidelizziamo più il nostro personale, abbiamo sempre più precari, abbiamo sempre meno personale, eccetera. Dovremmo fare lo stesso lo sforzo di individuare la persona giusta da poter a cui poter affidare queste responsabilità, persone che poi hanno voglia di investire nella propria formazione e investire in un processo complesso, assumere responsabilità anche nuove impegnative. Uno pensa, ma chi ha voglia di prendersi queste responsabilità? In realtà dentro le amministrazioni, persone che hanno voglia di portare avanti progetti innovativi, per fortuna ancora ce ne sono. Io penso che ci saranno. Quali responsabili? Responsabile per la gestione documentale, per la conservazione è un responsabile interno. Io qui vedete, vi ho riportato gli articoli precisi delle regole tecniche, in modo che il discorso non sia astratto. A queste indicazioni corrispondono delle regole precise, degli articoli e dei commi. Responsabile, c'è anche è previsto un coordinamento. Se io sono una grande amministrazione, un ministero, Ministero dei Beni Culturali, che ha direzioni generali, 400, più 200 istituti periferici, tante aree autonome di gestione documentale. Beh, co chi coordina? Finora non coordinava nessuno, non c'era un luogo di coordinamento, un luogo dove andare poi a cercare la condivisione, la definizione di standard, da dove partire per future innovazioni. Oggi è obbligatorio un coordinamento delle responsabilità di gestione, quindi qualcuno che abbia la capacità, la forza, l'autorevolezza di mettere insieme le esperienze di tutti. E naturalmente anche in termini di responsabilità per la conservazione. Qui ci sono dei punti importanti delle regole tecniche, uno per tutti. In alcuni settori, quello sanitario, si sta cominciando a fare qualcosa, accordi di servizio, perché ma chi è questo responsabile della conservazione? Abbiamo cominciato a litigare tra archivisti e informatici. Lo formo io, lo formo io. No, attenzione, lo dobbiamo formare tutte e due e non è una figura, è un team di persone, è un team di responsabilità. Poi ci sarà quello che col cerino acceso ci rimane, naturalmente, ma proprio per non bruciarsi le dita avrà bisogno di supporti, di regole, di procedure chiave. Per esempio, io lavoro molto nel settore sanitario, quindi negli archivi clinici, che sono archivi dove le responsabilità sono molte e dove l'informatizzazione sta arrivando massicciamente su temi delicatissimi, con un sacco di problemi di contenzioso. Allora, in molte di queste ASL che stanno affrontando il tema, il problema della condivisione delle responsabilità, pur a fronte di un responsabile, comincia ad essere affrontato accordi di servizio, in cui si decide quali sono le regole, quali sono i controlli, quali sono i problemi che devono essere assolutamente monitorati da qualcuno. No, poi noi diciamo, mettiamo le regole, ma non prevediamo mai chi, mettiamo qualche sanzione ogni tanto, ma tanto poi le sanzioni non vengono comminate perché nessuno controlla niente. Allora, facendo qualche caso, uno dei casi anche di eccellenza in questi ultimi anni, quello della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha avviato un grosso progetto, ma poi ha previsto un monitoraggio continuo e ha affidato a figure interne specifiche, non solo il responsabile, il compito di andare a verificare. E dopo 6 mesi si sono accorti che c'erano delle criticità e quindi sono intervenuti. Perché sono intervenuti per tempo evitando la frammentazione? Perché c'era qualcuno che monitorava. Vabbè, allora, procedure manuali, quando parliamo di policy, di procedure, di controlli, di regole, beh, deleghe formalizzate, questo è previsto dalla norma. Cioè non possiamo dire tu sei responsabile, sì, ma in che termini, su quali attività, per quanto tempo, con quali flussi e così via. Deleghe formalizzate. Tra l'altro, una delle cose su cui stiamo lavorando anche come gruppo insieme al settore Uninfo, è l'idea di provare a definire dei modelli di queste deleghe. Perché poi le amministrazioni e gli enti hanno e le imprese hanno bisogno di regolamentazione chiara, di esempi concreti con cui misurarsi. Ecco, l'obbligo del rispetto del manuale di conservazione, il manuale per la gestione, appunto, un contratto di servizio, ecco, prima, insomma, quindi tutta una serie di regole precise su cui non posso dire nulla di più. Ci sono un sacco di questioni aperte, questioni che ancora questioni non che non siano risolte dalla regolamentazione. La regolamentazione dice puoi fare questo, 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 questo. Poi se vuoi puoi fare quest'altro ancora. Allora, questioni aperte vuol dire che ci sono molte soluzioni possibili, bisogna scegliere quella che ci sembra più conveniente. Allora, su quali questioni? Noi abbiamo il problema dell'identità digitale, abbiamo il problema della data certa, quale riferimento opponibile a terzi? Abbiamo il problema drammatico, il vero problema del futuro, che è come si formeranno gli archivi digitali di domani. Beh, se noi per ora ci affidiamo, non farò nomi, alle soluzioni di mercato e avviate operativamente all'interno di molte amministrazioni, noi non avremo più archivi. Primo, non saremo più capaci di scartare nulla. Secondo, perché noi mandiamo in conservazione i documenti come arrivano al protocollo. Follia assoluta, permettetemi di dirlo, follia assoluta. Non è una soluzione accettabile, è una soluzione ridondante, costosa, che ci mette apparentemente al sicuro oggi. E domani, quale memoria? Creeremo delle miscellanee di documenti in ordine cronologico, dove naturalmente poi nulla sarà recuperabile seriamente, i sistemi di indicizzazione per recuperare fasulli, al massimo il numero di protocollo, niente di più. Quindi che archivi stiamo formando? Questo è un punto chiave, bisogna ragionare molto seriamente sui processi di sedimentazione, bisogna mandare in conservazione e fare un piccolo sforzo di creatività, sedimentazioni logiche, flussi che possano stare insieme. Secondo, con metadati, informazioni sensate, rilevanti, perché siano indicizzabili questi materiali. Degli esempi io ce l'ho buoni, pochi, pochissimi, però ci sono. Quali discipline per le copie? Possiamo, e le domande qui sono tante. Che fine ne faranno gli originali analogici? Li buttiamo, li conserviamo in scatoloni? Fino a quando? Siamo autorizzati a scartarli? Sì, ricordatevi che se il cartaceo lo conservate negli scatoloni, la soprintendenza archivistica o le commissioni di sorveglianza non vi daranno mai l'autorizzazione a scartarli. Ve li terrete per sempre. Allora, forse l'originale cartaceo andrebbe strutturato, definito, non dico che bisogna fare la doppia fascicolazione, perché nessuno è in grado di farlo, ma forse dei flussi principali, individuare delle sedi. Bisogna capire che archivi formiamo e perché li conserviamo e perché ci servono. Se non c'è a monte questa capacità, l'informatizzazione può solo produrre un grande ammasso di bit, che alla fine saranno bit non particolarmente. Allora, di nuovo, come si gestisce l'ibrido, come si fa lo scarto, eccetera. Si possono scartare i documenti? Questa è una bella domanda. Si possono scartare i documenti cartacei digitalizzati a norma? Sì, dopo, dibattito. È una domanda complessa. Come comunichiamo con i cittadini? Continuiamo a usare le email? Siamo sicuri che l'email è il nostro futuro? O l'email è la nostra condanna futura? Tanto per darvi un'idea, io vengo da 10 giorni fa, stavo negli Stati Uniti in una delle più grandi conferenze di record manager e giuristi del mondo statunitense. Bene. Gli americani hanno deciso di rinunciare alla capacità di gestire e conservare in modo giuridicamente corretto le email. Le acquisiscono, non è che non le prendono, le devono ingoiare, se le ingoiano tutte, e poi applicano alle email retrospettivamente un sistema su cui stanno investendo una barca di quattrini. Nella forma dei big data, quella è un'altra cosa su cui bisognerebbe riflettere, sono tanti accanimenti da consulenza su cui bisognerebbe riflettere sempre. Comunque, dove tu investi enormi sui motori di ricerca o simili per recuperare senso a una conservazione di materiali che non sei capace di gestire nel momento in cui sono nate. Quindi recuperi con tesauri, con vocabolari controllati, con forme di ricerca automatica, di Il risultato finora, È questo, il 70% del recupero ha senso, il 30% è un magma indistinto e noi non siamo certi che non, in quel 30% non ci siano le cose importanti che avremmo dovuto conservare. Che Dio ce la mandi buona, che nessun giudice ci chieda mai quel documento che sta in quel 30%. Questo è stato per me traumatizzante, però. Loro sono pragmatici, hanno un altro tipo di attenzione a questi problemi. Naturalmente sulle identità digitali ci sono varie possibilità, adesso non posso entrare nel merito, però 10 minuti. Ci sono sui problemi dei riferimenti temporali, ricordate, poi scegliete voi e valutate di quale riferimento avete bisogno. Allora, avete bisogno di marcare tutti i vostri documenti con marca temporale oppure no? No, assolutamente no. Nel settore privato forse sì, nel settore pubblico sicuramente no, perché la segnatura di protocollo è un riferimento temporale opponibile a terzi. Come dice il PDE, come dice Adobe, è l'unico strumento di certezza nel tempo e persistenza che ci dà la garanzia della continuità legata alla capacità di conservare gli archivi, il sistema di gestione documentale. Quindi la posta certificata è un riferimento temporale opponibile a terzi? Sì, ma per un breve periodo. Poi dovremo passare a qualcos'altro. Tra l'altro la PEC è legata al protocollo in una pubblica. Il problema vero sono i privati. I privati che però hanno un problema più ridotto sia di quantità sia di durata nel tempo. La pubblica amministrazione deve mettersi su questi temi e cercare di capire qual è la soluzione migliore. L'ultimo punto è un punto interessante. La procedura di conservazione dei documenti. Ogni giorno, ogni 2 giorni, prendo e mando i documenti che ho prodotto in mano a qualcuno, anche un mio conservatore, che con la sua firma digitale e marca temporale dà una data certa. Naturalmente sono un ospedale, non lo potrò fare perché non posso aspettare 2 giorni per avere la data certa di un documento, devo fare e così via. La procedura di conservazione è per datare i documenti quando non abbiamo meccanismi di tipo diverso. Quando serve, in alcuni casi è fondamentale, in altri no. Per il privato diventa una procedura di grande rilevanza, perché è un modo per evitare di marcare ogni singolo documento. Le marche costano, ci sono regioni che hanno speso milioni di euro per comprarsi marche temporali senza sapere che avevano un protocollo che era gratis, sostanzialmente. Quindi bisogna fare attenzione su quale, soprattutto in anni con pochissime risorse. I fascicoli, qui io vi ho riportato le due definizioni, il fascicolo archivistico digitale, il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41 del CAD, sono due cose diverse, tanto per dirvi, insomma, ma non posso fermarmi su questo, il problema delle copie, duplicati, di che parliamo? Allora, è stato molto criticato il concetto di duplicato del CAD, non si capisce bene a che serve, non sempre effettivamente è chiaro, ma avere almeno delle idee chiare su che cos'è un documento quando è un originale nativo, e viene mantenuto come tale e quando invece viene modificato nel flusso di bit, questo anche è importante. Qui io vi ho riportato questo articolo 22, ma non possiamo entrare nel merito di che valore hanno queste copie. Diciamo subito che il problema delle copie è un problema con cui bisognerà misurarsi molto attentamente, perché non è ovvio che cosa vuol dire operativamente gestire copie digitali di documenti analogici, che cosa vuol dire gestire copie cartacee di documenti digitali, perché questo è un altro nodo. Il cittadino potrà avere solo quale cittadino, me compresa, se sarà felice di ricevere documenti importanti in formato digitale ed essere in grado di conservarli? Un documento che io personalmente con i miei computer, con mio marito che non ci capisce niente, entra e fa casino ogni volta, dovrò conservare i documenti digitali fondamentali per i prossimi 10, 15, 20 anni? No, io voglio un documento cartaceo, voglio un documento che ricevo digitalmente di cui posso fare una copia cartacea, per esempio. E devo poter avere dall'altra parte un'impresa o una pubblica amministrazione che mi dà delle garanzie. Il contrassegno elettronico, delle dichiarazioni, un'attestazione che la pubblica amministrazione conserva correttamente, in modo recuperabile, i documenti di cui ho bisogno. Naturalmente io poi dico queste cose complicate, ma nel cartaceo noi non abbiamo nessuna garanzia che la pubblica amministrazione da cui andiamo spesso con grandi speranze per richiedere un documento ce l'abbia ancora o sia in grado di trovarla. Sempre più spesso noi riceviamo come archivi la richiesta di cittadini che ci aiutateci ad trovare il documento che quell'amministrazione non trova più. E sono documenti di 5-10 anni che l'amministrazione spesso non è più cartacea, non è più in grado di trovare. Quindi su questo piano il digitale potrebbe darci soluzioni interessanti. Quali soluzioni? Dico, il problema della conservazione. Allora, serve una certificazione per la pubblica amministrazione dei processi di conservazione e serve una procedura di accreditamento dei conservatori per le pubbliche amministrazioni. Ci sono su questo una serie di problemi. Vabbè, insomma, su questo sorvolo. Allora, per venire alla conclusione su alcuni punti e alcune indicazioni. Sicuramente noi oggi abbiamo detto una normativa che funziona, in teoria, sulla carta. Abbiamo anche provato ad applicarla e funziona anche in alcune situazioni operative. A certe condizioni, sicuramente, possiamo anche dirlo subito, funziona se abbiamo un software, degli applicativi che funzionano. Pensati, vecchi software ci aiutano pochissimo. Ci sono ministeri che hanno dei software che non sono in grado di mettere insieme la posta elettronica con il protocollo, che non sono integrati. E quindi come si fa? Alla fine si stampa, si scannerizza, sì, voi capite, ci sono situazioni pazzesche ancora, proprio di infrastrutture, di soluzioni applicative minime che non trovano qualità sufficiente. E quindi su questo non c'è dubbio che dovremmo avere delle identità digitali. Quali identità digitali? Dobbiamo avere tutti la firma digitale sicura? O possiamo in alcuni casi come l'INPS ha trovato delle soluzioni di grandissimo interesse, creative, su come gestire l'identità digitale del cittadino. All'università abbiamo deciso, per esempio, che i verbali d'esame, che saranno ormai solo digitali, lo prevede anche la nuova normativa, non saranno più firmati dallo studente, firma solo il professore. Lo studente interviene in certe fasi del procedimento, accetta in un certo modo nella procedura. E non solo, il professore non avrà la firma digitale, avrà una firma avanzata e non una firma digitale. Quindi abbiamo individuato col Cineca delle soluzioni leggere, non costose, basate su software anche non proprietario, per gestire tutta una serie di processi. Serve un tavolo nazionale di coordinamento tra le amministrazioni. Noi non andremo da nessuna parte se non ci coordiniamo. Se non creiamo un tavolo dove le soluzioni operative semplici trovano una forma di certificazione, di riconoscimento, di validazione, di suggerimento anche informale, servono linee guida operative semplici e sostenibili che aiutino, che garantiscano che le scelte che stiamo facendo, bisogna aiutare i capitani coraggiosi che stanno provando, sperimentando soluzioni. Ce ne sono tante in giro, ma primo bisogna conoscerle, secondo bisogna fare in modo che queste linee guida, queste ipotesi di lavoro siano validate in qualche modo, anche se attraverso un tavolo di lavoro o delle forme di pubblicazione. Best practice e buoni strumenti. Quali buoni strumenti? Serve un piano di Se bisogna che i documenti nascano all'interno di un sistema ordinato, servono dei piani di classificazione fatti bene. Pochissime amministrazioni ce l'hanno. Fare un buon piano di classificazione è difficile. Faccio un caso per tutti, perché so che stanno combattendo per cambiarlo. Il Ministero degli Esteri aveva fatto un piano di classificazione con 9.000 voci. Impossibile da applicare, impossibile da gestire. L'Agenzia delle Entrate ha fatto un piano di classificazione molto interessante, basato su semplice, due livelli, funzioni, attività. ma proprio chiamando l'attività con il suo nome, gestire formazione, gestire personale, cioè in modo che sia chiaro a tutti quel documento a quale flusso appartiene. E vabbè, piani di conservazione e soprattutto avere un po' di esempi, evitare la frammentazione, evitare gli errori, evitare l'invio istantaneo dei documenti digitali in conservazione. Evitare, soprattutto se abbiamo un buon sistema, usiamo il sistema di gestione documentale, ci costa un sacco di soldi, gente che ci mette il documento, che fa, scriviamo bene gli oggetti dei documenti per favore e non trattiamo gli oggetti, questi elementi cruciali di qualità informativa con la mano sinistra, in modo che poi alla fine non troviamo mai niente di questa informazione. E vi faccio vedere, per ultimo, alcuni. Non sono tutti, mi scuso con tutti quelli che non ci sono, che sono di qualità sicuramente, sono quelli che mi sono venuti in mente per quello che so. Ce ne sono tantissimi, perché non metterli tutti insieme? Perché non lavorare insieme chi sta lavorando per rendere possibile? Io qui non li posso descrivere, li ho solo elencati, ma per esempio un progetto della Toscana, Interpro, un progetto bellissimo. È un progetto che ha messo in piedi l'uso massiccio di segnature automatiche di protocollo tra tutti gli enti del territorio, le università, le province. Ormai non si scrivono più con email, si scambiano col sistema pubblico di connettività documenti con le segnature e le segnature si accettano perché sono fatte bene, perché l'oggetto del documento è scritto da tutti rispettando gli standard. Questo standard, Aurora, andatelo a cercare sull'Università di Padova, ci sono delle pillole, c'è scritto come si fa l'oggetto e come si scrivono le anagrafiche. Poche stupide regole che fanno la qualità dell'informazione. La persistenza, per esempio, come il Comune di Firenze sta trattando il concetto di persistenza della data, dei riferimenti temporali. Ottima soluzione. Tutta documentazione che trovate online, che andate sui siti delle amministrazioni e trovate materiale. Il disciplinare per l'uso della PEC del Comune di Torino, ma ancora del Comune di Torino, come tutta la Regione Piemonte, come la Regione, la Provincia, l'Università, il Politecnico e il Comune stanno pensando di usare la firma digitale e non conservarla, ma conservare solo ciò che ne rimane fondamentale dentro il sistema di gestione documentale. La Regione Marche sta lavorando su una riduzione di applicazioni verticali. Progetti come quello delle università digitali, trovate tutto online, trovate tra l'altro sul sito dell'Istituto Centrale degli Archivi, l'ICAR, sul Ministero dei Beni Culturali, trovate lì si sta costruendo un luogo dove si mettono tutte queste buone pratiche, documenti e materiali. La Banca d'Italia, il ruolo della fascicolazione, la Banca d'Italia è potuta partire in pochissimi giorni. Tutta la struttura con un nuovo sistema perché aveva definito bene, con precisione, quali erano i fascicoli da costruire, dove i documenti digitali andavano a finire, chi fascicolava, dove e come. E la provincia di Trento, che sta facendo insieme tra l'altro su un modello anche dell'INPS, della Presidenza del Consiglio, dell'Arma dei Carabinieri, cioè delle idee che stanno venendo molto interessanti da un progetto iniziale, come mettere in modo unitario gli archivi correnti, non tanti archivi correnti, ma un unico grande area dove si gestiscono email, possono gestire documenti informali, documenti. L'archivio come deve essere, il luogo dove io metto le cose che mi servono oggi e domani, alcuni formali e altri informali. Deve essere facile, il principio degli americani, no? Siate semplici e siate specifici. Beh, è una accoppiata vincente, ma tutt'altro che semplice da coniugare e da soli non ci si riesce. E infine sui flussi documentali, sui flussi procedimentali, chi deve fare cosa? Una soluzione accentrata? Una soluzione distribuita? Tutti protocollano? Tutti gestiscono? Buono, giusto. Ma per essere sano bisogna poi controllare, avere un responsabile, qualcuno che va a rompere scatole ai colleghi, che forma, che li aggiorna, che verifica, perché la distribuzione, se non è governata, è confusione, frammentazione, perdita di memoria. L'ho visto in un sacco di casi. Il Comune di Ravenna ha fatto delle cose interessanti, cioè, è molto interessante queste soluzioni che stanno andando avanti il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze, ma anche l'Agenzia del Territorio che sta lavorando su poli archivistici e così via. Il comune di Cirié ha fatto una cosa miracolosa, a costi minimi ha identificato 150 procedimenti, che sono gli stessi per tutti i comuni, e per quei 150 procedimenti ha definito tutte le tipologie in PDF con elementi in XML perché il cittadino possa trovare i suoi documenti, li utilizzi, i documenti sono già classificati originari, vanno a riempire i fascicoli, vanno a registrarsi automaticamente. Quindi una vera si può fare, pochi soldi, un anno di lavoro. Le condizioni quali sono? Due dirigenti che vanno d'accordo, che non litigano, informatica e organizzazione, un archivista competente e una capacità di mettere insieme le persone e far loro condividere il progetto e l'utilità di questo progetto, dare un po' di entusiasmo. Sulla conservazione, ecco, poche cose. Ci sono due casi molto interessanti di conservazione veramente esemplari, tanto che noi stiamo preparando, io come progetto di ricerca, li stiamo portando in giro per il mondo perché è un caso esemplare anche per altri paesi, su come si gestisce correttamente la conservazione digitale, garantendo tutte queste cose che non vi dico, ma che insomma meriterebbero di essere discusse. Il caso della Regione Toscana è un altro caso esemplare dove si formano archivi, dove si manda in conservazione a fine anno. Quando banalmente il fascicolo è chiuso, non mando in conservazione il documento appena arriva, ma quando lo chiudo. E vabbè, tanto per chiudere, le criticità ci sono, naturalmente, servono le cose che abbiamo detto, non entro nel merito. La criticità principale è avere le persone giuste, motivate, che abbiano voglia di investire il proprio tempo, perché ancora ci credono dopo 20 anni in questo processo. E per chiudere veramente, quindi le responsabilità e così via, ecco, io credo che per passare dal cartaceo al digitale, questa frase di Mark Twain che è molto bella, non si manda via un'abitudine buttandola dalla finestra, ma occorre farle scendere le scale un gradino dopo l'altro. Io credo che anche questo modello degli archivi nazionali australiani su come questo processo abbia bisogno di nuova cultura, ecco, io credo che questo sia un buon punto di conclusione e sintesi del mio tentativo. Vabbè, io ho finito.